Capitolo VII. Lievin arrivò al club all'ora giusta. Insieme con lui giungevano ospiti e soci. Lievin non era stato al club da molto tempo, fin da quando, finiti gli studi universitari, viveva a Mosca e andava in società. Ricordava il club, i particolari esteriori della sua organizzazione, ma aveva completamente dimenticato l'impressione che provava prima al club. Ma appena entrato nel cortile largo, semicircolare, e appena sceso dalla vettura, salì la scalinata e incontro a lui un portiere con la bandoliera aprì la porta senza rumore e si inchinò. Appena vide nella portineria le soprascarpe e le pellicce dei soci, i quali avevano considerato che costava minor fatica togliere le soprascarpe giù che non portarle su, appena sentì la scampanellata misteriosa che lo precedeva e salendo per la scala a dolce pendio coperta d'un tappeto, vide la statua sul pianerottolo e sulla porta di sopra nella livrea del club il terzo portiere a lui noto, invecchiato, il quale senza affrettarsi e senza indugiare apriva la porta ed esaminava l'ospite, Lievin fu preso dall'antica impressione del club, un'impressione di distensione, di benessere e di decoro. «Favorite il cappello», disse il portiere a Lievin che aveva dimenticato la regola del club di lasciare i cappelli in portineria. «È un pezzo che non siete venuto. Il principe vi ha iscritto proprio ieri. Il principe Stepan Arkadich non c'è ancora». Il portiere conosceva non solo Lievin, ma anche tutte le relazioni e la parentela e aveva ricordato immediatamente le persone che gli erano prossime. Attraversata la prima sala di passaggio coi paraventi e a destra la stanza chiusa da un tramezzo dove sedeva il dispensiere della frutta, Lievin, sorpassato un vecchio che camminava adagio, andò nella sala da pranzo che rumoreggiava di gente. Passò lungo le tavole già quasi occupate, osservando gli ospiti. Ora qua, ora là, gli capitavano dinanzi le persone più disparate, e vecchie e giovani, appena conosciute e intime. Non c'era neppure un viso irritato o preoccupato. Sembrava che tutti avessero lasciato in portineria, insieme con i berretti, le agitazioni e le preoccupazioni, e si preparassero a usar senza fretta dei beni materiali della vita. Qui c'erano Sviaschi e Scerbacchi, e Neviedovski e il vecchio principe, e Vronsky e Sergei Ivanovich. «Ah, come? Sei in ritardo?» disse sorridendo il principe dandogli la mano al di sopra della spalla. «Come va, Kitty?» aggiunse, accomodando il tovagliolo che s'era messo dietro il bottone del panciotto. «Sta bene, pranzano in tre a casa. Ah, Lealin Nadin! Da noi non c'è posto. Ma va a quella tavola e occupa presto un posto», disse il principe e, voltatosi, accolse con prudenza un piatto con la zuppa di pesce. «Lievin, qua!» gridò un po' più lontano una voce bonaria. Era Turovcin. Sedeva con un giovane militare e accanto a loro c'erano due sedie girate. Lievin si accostò a loro con gioia. Egli voleva sempre bene a quel bonaccione e gozzovigliatore di Turovcin, al quale si univa il ricordo della spiegazione con Kitty. Ma quel giorno, dopo tutte le conversazioni intellettuali che avevano richiesto un certo sforzo, l'aspetto bonario di Turovcin gli era particolarmente gradito. «Questo è per voi e per Ablonsky. Verrà subito». Il militare dagli occhi allegri, sempre ridenti, che si teneva molto dritto, era Gagin di Pietroburgo. Turovcin gli presentò. «Ablonsky è certamente in ritardo». «Ah, ecco anche lui». «Sei appena arrivato?» disse Ablonsky avvicinandosi svelto a loro. «Salve, hai bevuto la vodka? Su, andiamo». Lievin si alzò e andò con lui verso una grande tavola piena di bottiglie di vodka e dei più svariati antipasti. Sembrava che si potesse scegliere quello che era di proprio gusto fra una ventina di antipasti, ma Stepan Arkadich ne volle uno speciale e uno dei camerieri in livrea, che stava lì in piedi, portò subito quello che era richiesto. Bevvero un bicchierino per uno e tornarono alla tavola. Immediatamente, mentre ancora mangiavano la zuppa di pesce, a Gagin fu servito dello champagne ed egli ordinò di versarlo in quattro bicchieri. Lievin non rifiutò il vino offertogli e chiese un'altra bottiglia. Gli era venuta fame e mangiava e beveva con gran piacere e con piacere ancora maggiore prendeva parte agli allegri e semplici discorsi degli intervenuti. Gagin, abbassando la voce, raccontò una nuova storiella di Pietroburgo e la storiella, benché indecente e sciocca, era così comica che Lievin scoppiò a ridere tanto forte da far voltare i vicini. «È dello stesso stampo di «Io questo proprio non lo posso sopportare». La sai?» chiese Stepan Arkadich. «Ah, è un incanto. Dammi un'altra bottiglia». disse al cameriere e prese a raccontare. «Piotr Ilich Vinovsky offre», lo interruppe un cameriere vecchio avvicinando due bicchieri sottili pieni di champagne spumeggiante e rivolgendosi a Stepan Arkadyc e a Lievin. Stepan Arkadyc prese il bicchiere e, scambiato uno sguardo con un uomo rosso, calvo e baffuto all'altro capo della tavola, gli fece un cenno col capo, sorridendo. «Chi è?» disse Lievin. «L'hai incontrato da me una volta, ricordi? Un bravo ragazzo!» Lievin imitò Stepan Arkadyc e prese il bicchiere. La storiella di Stepan Arkadyc era pure molto divertente. Lievin raccontò la sua, che pure piacque. Dopo il discorso cadde sui cavalli, sulle corse di quel giorno e su come audacemente aveva vinto il primo premio a Tlazni di Vronsky. Lievin non si accorse come fosse passato il tempo del pranzo. «Ah, ecco anche loro!» disse alla fine del pranzo Stepan Arkadyc, piegandosi di là dalla spalliera della sedia e tendendo la mano a Vronsky, che veniva verso di lui con un colonnello alto della guardia. Nel viso di Vronsky splendeva la stessa generale allegra bonomia del club. Egli si appoggiò allegramente col gomito alla spalla di Stepan Arkadyc, mormorandogli qualcosa, e con lo stesso allegro sorriso tese la mano a Lievin. «Sono molto contento di incontrarvi», disse. «Vi avevo cercato allora alle elezioni, ma mi dissero che eravate andato via», gli disse. «Sì, partii il giorno stesso. Orora parlavamo del vostro cavallo. Mi congratulo con voi», disse Lievin. «È veramente una velocità notevole». «Ma già, anche voi avete dei cavalli?» «No, mio padre ne aveva, ma io me ne ricordo e me ne intendo». «Dove hai pranzato?» domandò Stepan Arkadyc. «Noi alla seconda tavola, dietro le colonne». «Gli han fatto i complimenti», disse il colonnello alto, «il secondo premio imperiale. Avessi io tanta fortuna alle carte quanta ce n'ha lui coi cavalli». «Ma perché perdere del tempo d'oro? Vado nell'infernale», disse il colonnello e si allontanò dalla tavola. «È Yashvin», rispose Vronsky a Turovcin e sedette a un posto che s'era fatto libero accanto a loro. Bevuta la coppa offertagli, chiese una bottiglia. Fosse sotto l'influsso del club o del vino bevuto, Lievin si mise a parlare con Vronsky della razza migliore di bestiame e fu molto contento di non sentir nessuna avversione per quell'uomo. Gli disse perfino, tra l'altro, di aver udito dalla moglie che lo aveva incontrato dalla principessa Maria Borisovna. «Ah, la principessa Maria Borisovna, che delizia!» disse Stepan Arkadyc e raccontò su di lei una storiella che fece ridere tutti. In particolare Vronsky scoppiò a ridere così di cuore che Lievin si sentì del tutto rapacificato con lui. «Ebbene, avete finito?» disse Stepan Arkadyc alzandosi e sorridendo. «Andiamo!»